Allora, punto 4 all'ordine del giorno, Valdera 2020, definizione del quadro strategico di riferimento. La parola al Presidente per la relazione introduttiva.
Allora, prima di ogni altra cosa mi sia consentito insomma, ringraziare le commissioni consiliari insomma, dell'Unione che a questo lavoro insomma, hanno partecipato attivamente, e sia i commissari, appunto, un ringraziamento ai quattro presidenti insomma, che hanno in modo proficuo insomma, risposto a un invito che avevo fatto personalmente anche da questi banchi per lavorare insieme come minimo, almeno insomma, all'elaborazione del documento da portare in consiglio. Le commissioni hanno lavorato, sono confrontate, hanno discusso e credo che sia stato già questo un sintomo di positività, qualunque poi sia il pensiero e l'opinione su questo o quel tema. E quindi sia tutti i commissari, ecco, tramite loro ringrazio Arcenni, Guerrazzi, Biasci e Bernardi, insomma, per la disponibilità e i loro commissari per, come vi dicevo, il contributo che hanno dato. All'elaborazione di che cosa? Stiamo parlando di una proposta di deliberazione che, come accennato, dovrebbe dare il via formale a questo processo, a questo percorso, ecco, consentitemi di chiamarlo percorso, che abbiamo chiamato Valdera 2020, forse siamo stati troppo stretti nella definizione dell'orizzonte temporale, ecco, ci sta, forse sarebbe stato quasi più ambizioso parlare di un Valdera 2030, ma insomma così è, gestiamoci questi 10 anni, insomma un po' meno di 9 anni di orizzonte temporale, insomma di scenario di prospettiva, ma a prescindere dai nomi che si danno ai progetti, io credo che il procedimento e il contenuto di quello di cui stiamo discutendo meritino e abbiano bisogno della massima legittimazione politica e amministrativa possibile. Perché? Perché andiamo a iniziare un percorso di ascolto, partecipazione, confronto col territorio di un obiettivo che ci siamo posti, che questa proposta di delibera si pone, che come giunta dei sindaci dell'Unione abbiamo convenuto, e anche sulle finalità, insomma, ho capito anche le commissioni stesse hanno convenuto, che è quello di confrontarci con il nostro territorio attraverso un metodo che poi proviamo un attimo a spiegare, in un momento anche storico in cui la partecipazione dà segni importanti, insomma, del bisogno di essere agevolata. La vedo sotto tanti punti di vista, insomma, oggi è un giorno, casualmente, un giorno dopo 15 anni, insomma, l'istituto del referendum ritorna ad avere una funzione della legittimazione insomma popolare a decidere su questioni importanti. Mi viene in mente tutta la partita che viene giocata spesso in modo strumentale, ma sicuramente dal punto di vista della volontà di dirla propria da parte dei comitati su tanti temi che ci sono, anche quelli che a volte sono stati presi in riferimento da parte dei quesiti dei referendari. Diciamo che c'è una voglia, ecco, della società civile, dei gruppi organizzati, della società civile, del cittadino semplice, di poter capire e dire la propria. Ecco, in quest'ottica, con fatica, lo dico già, che sarà un percorso faticoso, si propone, insomma, al Consiglio dell'Unione di licenziare un documento che impegnerà poi la struttura dell'Unione tutta, chiaramente, e i singoli amministratori, i sindaci in primo luogo, nell'accompagnare questo percorso appunto di partecipativo. Che cosa chiediamo? Non chiediamo qualcosa di puntuale a questo territorio, ma cerchiamo di ragionare insieme al territorio, ovviamente attraverso un sistema scientifico, con la regia coordinato dall'Università di Pisa, attraverso sistemi ormai standardizzati, certificati, insomma, che garantiscono una forma di partecipazione consapevole, non l'assemblea della palla a coda, tanto per intendersi, di strategie. Ecco, questo è il lavoro che hanno fatto le commissioni e che era difficile anche da far passare, per questo io insomma l'ho ringraziata all'inizio, era quello di concentrarsi su che cosa? Un ambito strategico di riferimento, ecco, lo stato dell'arte, che in altre parole potremmo definire il quadro in cui si stanno muovendo oggi le politiche di questo territorio e di queste amministrazioni, accompagnato poi da che cosa? Da possibili macro obiettivi e da, ovviamente, come tutti i percorsi che hanno degli obiettivi anche macro, dagli indicatori di misurabilità. Ecco, in questo quadro le commissioni hanno lavorato soprattutto sull'individuazione del quadro di riferimento dei valori sociali, economici, culturali di riferimento di ognuna delle quattro macro aree di cui già abbiamo parlato, e all'interno di questo quadro e di questi valori individuare delle direttrici che dovessero essere delle direttrici di strategiche, ovviamente macro, di macro sistema, ma che dovevano poi dare al percorso di partecipazione un tetto, ecco, come se fosse un'abitazione. Questo documento ha la funzione di difendere dalle intemperie il percorso di partecipazione, che sarà guidato, come vi dicevo, da alcuni soggetti importanti. Le quattro macro aree, ve le ricordo, sono quella della pianificazione del governo, del territorio, la mobilità, delle infrastrutture, e ci sarà un coordinamento tecnico. Ovviamente la partecipazione di tutti gli altri soggetti, ve l'ho detto tante volte, non ve la ripeto, i comuni tutti, il consorzio di bonifica, in questo caso la provincia, insomma non mi fate ripetere i soggetti che già conoscete. Ci sarà nella regia complessiva dell'Università di Pisa il coordinamento tecnico, per esempio, di questa prima macro area della Fondazione Toscana Sostenibile, della provincia, di IRPET e di altri soggetti che hanno un valore, che danno insomma certificazione anche scientifica a quello che si sta facendo. L'area di lavoro dell'educazione, dell'istruzione sociale e dello sport, in cui alcuni dei soggetti che coordineranno tecnicamente sono il CRED della Valderra e la Società della Salute, ovviamente con un piano titolo. Lo sviluppo economico, l'energia, ambiente, rifiuti, turismo e cultura attraverso Pontec, tra gli altri. Il piano istituzionale, in cui non può non essere ovviamente preso in considerazione l'ANCI e la Regione. Ricordo che oggi pomeriggio qui alcuni di voi c'erano, abbiamo fatto un convegno, un seminario con alcuni partecipanti, c'era ANCI, Regione Toscana e ovviamente i comuni, per fare il punto della situazione sulla legge del riassetto istituzionale che sta avvenendo in Toscana e a livello nazionale. Come sapete ci sono decreti attuativi e DPCM appena uscito che porta avanti insomma quell'idea che la gestione associata e l'unione, il principe dei sistemi associati, ormai ha assunto, lo dico senza nessuna polemica, da destra a sinistra, da nord a sud, la veste di punto d'arrivo. Quindi di tutto si può discutere tranne, come piace dire a me, dell'AN, del sé, dell'unione. Ragioniamo ovviamente del come. Dicevo del processo partecipativo, che vede quindi il tema delle quattro grandi aree di riferimento. Le commissioni sono state brave anche a coordinarsi e a volte a affiancarsi, perché ovviamente le nostre quattro commissioni non erano tarate su questi macro temi e hanno dovuto confrontarsi, e forse hanno avuto anche l'opportunità di confrontarsi. Il processo di partecipativo l'avete visto, insomma si cercherà di coinvolgere un bel numero di cittadini attraverso dei vari sistemi, 80 estratti casualmente, 80 individuati nell'ambito dei 9 comuni che non sono dell'Alta Valdera, e poi vi dico perché, 80 stakeholder individuati tramite un sistema di qualificazione su invito a domanda, di solito tutti i soggetti che noi abbiamo anche invitato in altre attività e che ci preme insomma coinvolgere nelle scelte di così ampio respiro. Ci sarà poi una discussione via web, l'obiettivo è quello di coinvolgere dalle 800 alle 1000 persone, ovviamente lo strumento telematico ci aiuta e ci aiuterà in questa operazione. Insomma, tutto dentro questo sistema per arrivare poi a che cosa? Alla declinazione di macro obiettivi all'interno delle strategie che questo documento pone sul tavolo della discussione. Non vi sto, e quindi non sto a ripercorrere, magari lascio la parola a chi vorrà, o dei presidenti, o dei commissari, se vorranno insomma dare il loro contributo anche di sintesi al lavoro fatto. C'è un documento quadro di riferimento che, come vedete, è l'allegato B, ed è l'allegato insomma che sintetizza quello che vi dicevo, su cui il documento Valdera 2020 si incentra, si fonda e incardinerà poi il sistema della partecipazione. C'è un punto delle quattro aree, insomma, io invito magari i presidenti che forse hanno partecipato ovviamente attivamente alla stesura anche di questo documento, di dire la loro e di intervenire, quindi non brucio nessun intervento. Dico un'altra cosa, che la partecipazione dell'Unione e del Consiglio dell'Unione da oggi diciamo si chiede, che è come se fosse l'atto sorgente del processo, ritornerà sicuramente entro la fine dell'anno un documento a questo punto arricchito, per me comunque arricchito, quando anche venisse stravolto sarà un documento arricchito dalla partecipazione così come ho provato a raccontarvela, che conoscete, che sicuramente avete anche letto, un documento che ritornerà a questo Consiglio per l'approvazione definitiva. Che cosa sarà questo documento? Sarà il Vangelo secondo la bandiera, scusatemi la citazione poco ortodossa, perché cito il Vangelo da come? Va bene. L'ho citato per forma di rispetto. Sapete la passione che ho messo in questo progetto? Se io lo cito come Vangelo della Valdera, dovreste essere contenti di sapere che questo progetto è un ritiro la parola, non sono così sofista. Protagora mi ha insegnato a fare anche un passo indietro. Quindi la Costituzione della Valdera, dicevo, che è molto più repubblicana, che sarà il punto di riferimento di tutti gli atti e le azioni di governo che succederanno da quel punto in poi, e quindi dal 2012 in poi si prefigura la possibilità, già l'Unione lo sta facendo, sta mettendo su un tavolo di coordinamento delle politiche urbanistiche, si profila un tavolo di coordinamento delle politiche scolastiche relative all'edilizia scolastica, appunto. Diciamo che questa sarà il grande vestito su cui poi i vari passaggi amministrativi dovranno confrontarsi, a cui difficilmente potranno discostarsi. Dico anche che la partecipazione dei comuni è prevista nella stessa modalità con cui decidemmo di gestire la questione statuto, e quindi il documento che verrà fuori dalla partecipazione prima di ritornare al Consiglio dell'Unione passerà anche dai singoli consigli comunali, ovviamente senza vincoli, senza volontà di chiedere nulla a nessuno, ma dando l'opportunità invece, semplice opportunità che comunque potrà essere preziosa e positiva, ai consigli comunali o alle commissioni, insomma alle amministrazioni comunali, attraverso i consigli, commissioni, come vorranno, di dare un ulteriore contributo istituzionale rispetto al documento che poi ritornerà a questo Consiglio dell'Unione. C'è un appendice a questo percorso di partecipazione, la cito e la faccio corta, per non rendere questa presentazione troppo apocrifa. C'è un appendice che è dedicata all'Alta Valdera. Alla fine del processo e quindi dell'elaborazione del piano strategico, si chiederà ai territori dell'Alta Valdera e agli 80 cittadini che sono estratti all'interno dell'Alta Valdera di fare uno sforzo in più, un ragionamento diciamo suppletivo rispetto a che cosa? Al tema dei rifiuti, ma non anche in questo caso al tema dei rifiuti tout court, per cui si potrebbe aprire orizzonti, oceani e biblioteche intere di discussioni, ma su un tema specifico. Le sei amministrazioni dell'Alta Valdera gestiscono insieme, sapete, attraverso l'Unione, le modalità di raccolta dei rifiuti. Tra l'altro nel documento, in cui tra l'altro l'avevo scritto anch'io, propongo un emendamento in diretta, perché c'è scritto gestione dei rifiuti da qualche parte, io chiedo che sia scritto modalità di raccolta dei rifiuti, perché è il termine giusto, quello che chiederemo ai cittadini. È un autoerrore che mi autodenuncio. Dicevo, si chiederà a questi 80 cittadini dell'Alta Valdera di dire a loro su che cosa, sulle modalità appunto della raccolta dei rifiuti, per capire in che modo la raccolta differenziata e il costo barra beneficio della raccolta differenziata possa essere scelta sulle diverse modalità, su una gamma di scelta che oggi non è contemplata, perché oggi, lo dico per i comuni dell'Alta Valdera, c'è un sistema di raccolta dell'indifferenziata classico, ovviamente cassonetti stradali, poi ci sono dei sistemi di raccolta differenziata stradale, multimateriale, carta e altro, c'è un sistema di stazioni ecologiche che producono un risultato di percentuale di differenziata, che può sicuramente essere migliorato attraverso magari sistemi diversi. Chiederemo ai diversi operatori sul territorio di rappresentare possibili scenari e quindi magari l'attivazione del porta a porta nei centri, per modo di dire, insomma si tratta di comuni piccoli, ma con tutto il rispetto, nel centro di Capanno, nel centro di Terricciola, nel centro di Peccere e così via, di capire le possibilità di incremento delle raccolte differenziate magari attraverso il porta a porta spinto e ovviamente anche la ricaduta di questo nuovo sistema sui costi, perché questo è fuori di dubbio. I cittadini dovranno insomma avere questa visione d'insieme del servizio attuale e di quanto gli costa, del servizio spinto magari con dei sistemi di porta a porta ovviamente nelle aree più urbanizzate, di altri servizi che possono essere misti attraverso l'utilizzo di stazioni ecologiche, isole ecologiche. C'è un percorso molto positivo che cito volentieri, che c'è a aiutami Giorgio, San Telmo, chiedo scusa agli abitanti di San Telmo, mi viene mai il nome, in cui si parla di spazzatura sociale, che è una brutta dicitura, ma insomma in cui l'associazione, i cittadini, si parla di una piccola frazione, però cercano attraverso il supporto ovviamente dell'Unione del Comune di gestire quel porta a porta che non hanno, facendo che cosa? Andando a portare sotto la sorveglianza di un'associazione formata ovviamente nel caso, il Comune ha messo a disposizione poi la piazzola, dei contenitori in cui ci sarà la differenziata spinta, cioè lì dovremmo arrivare a una specie di rifiuto ridotto, ovviamente si parla di una frazione di 80 abitanti, però sistemi che si possono utilizzare nelle frazioni dell'Alta Valdera, che non sono per forza il porta a porta spinto, che sarebbe costoso. Noi vorremmo insomma un appendice al piano strategico di Valdera 2020, destinato ancora col tema della partecipazione, ovviamente per quelli dell'Alta Valdera, a decidere, a non parlare dei massimi sistemi. Il nostro obiettivo sarà quello di circoscrivere bene l'oggetto della discussione, le modalità, è per quello che chiedevo questo autoemendamento, le modalità di raccolta dei rifiuti urbani. Su questo tema ci sarà quindi il solito sistema, arriveremo poi ad una decisione, a quel punto nello stesso modo ritornerà poi la decisione dei cittadini presso le amministrazioni e presso questo Consiglio. Come sapete, la legge della partecipazione non vincola mai nulla, ma dice alle amministrazioni che dopo il processo partecipativo eventuali prese di posizioni difformi da quello che è il risultato della partecipazione devono essere ampiamente e cospicuamente motivate. Chiudo dicendo che cosa? Questo è un percorso che, come ho detto, è faticosissimo. Sarà faticosissimo, impegnerà molte strutture, sia dell'Unione Comunale, impegnerà le amministrazioni, credo che impegnerà anche le forze politiche, lo spero, i gruppi consiliari, ma penso che con lo spirito con cui ho visto e le commissioni lavorare si possa davvero arrivare a un obiettivo comune. Mi autocito rispetto all'ultimo consiglio in cui chiedevo la massima condivisione possibile, non so se dissi unanimità, insomma, comunque la massima condivisione possibile a questo documento e a questo processo. Ecco, è fondamentale che questo procedimento e questo processo, che ha un carattere amministrativo importante, che vede la partecipazione come elemento cardine su temi davvero importanti, producano quel tetto che vi dicevo. Ecco, i valori di quel tetto, insieme a quelli dello statuto, dell'atto costitutivo, di questo documento, saranno una rotta importante per la navigazione, non certo nostra, ecco, degli amministratori attuali, forse nemmeno di alcuni di voi, ma per le amministrazioni di qualunque colore politico saranno in bandiera nel percorso che dovranno intraprendere secondo queste linee guida. Per questo io chiedevo davvero la massima condivisione possibile, sia all'interno della discussione delle commissioni, sia soprattutto all'interno di questa discussione. L'ho fatta lunga, chiedo scusa per la citazione che ha suscitato imbarazzi, e do la parola al Presidente.
Grazie. Allora, interventi. Si è prenotato il consigliere Accenni. Altre prenotazioni di intervento? Zito, ok. Allora, partiamo con Accenni.
No.
No.
Sì, sì. Ah. No, sarò brevissimo. Allora, intanto, giustamente, è bene lasciare i santi su altri temi, che su temi così particolari. Noi, come Commissione 1, come abbiamo avuto più volte modo di dire, ci troviamo bene, sicché anche quella sera lì abbiamo fatto una bella discussione, anche una bella chiacchierata, perché ci siamo confrontati comunque su dei temi così importanti, che pur condividendo tutti i valori principali, poi ognuno ha dei modi diversi per raggiungere determinati obiettivi. E proprio questo è emerso durante la discussione in commissione. Anche perché, come più volte abbiamo avuto modo anche di dire, come consiglieri di minoranza, almeno io personalmente non credo molto in queste forme così ampie di che puntano a coinvolgere i cittadini, perché i cittadini comunque sono già stati coinvolti nel momento in cui siamo andati a votare. Noi siamo stati eletti da dei cittadini, non è che siamo stati nominati, proprio perché siamo stati eletti. Per quale motivo? Perché siamo stati chiamati a governare un territorio, a prendere delle decisioni. Questa, secondo almeno il mio punto di vista, è una di queste cose, cioè noi siamo stati chiamati per scegliere come vogliamo amministrare il territorio in cui viviamo. Poi saranno gli stessi cittadini, quando ritorneranno al voto, a giudicare se abbiamo amministrato bene o abbiamo amministrato male. Proprio per questo credo che coinvolgere comitati, questo assolutamente mi trova contrario, perché io anzi i comitati li considero una cosa altamente negativa, perché sono coloro che in più riprese stanno mettendo in crisi lo sviluppo del nostro territorio. E allo stesso punto anche chiamare dei cittadini così, cioè, noi ci siamo anche confrontati a più riprese, abbiamo visto che poi in definitiva andiamo a chiedere un parere a un numero molto anche esiguo di cittadini. Se si vuole coinvolgere di più, allora perché non facciamo un referendum? Visto che è stato tirato in ballo proprio dal Presidente, decidiamo noi cosa pensiamo noi della Valdera 2020, qual è la Valdera che vogliamo, e poi proponiamo i nostri progetti, le nostre idee a un referendum consultivo popolare. Lì sapremo veramente cosa ne pensano, però saremo noi a dare delle linee guida e non a demandare per certi versi un compito che ci spetta, per cui siamo stati votati, ad altri. E con questo chiudo il mio intervento, lasciando poi la parola a Giacomo, che spazierà ancora di più, spiegando meglio il motivo per cui siamo portati a non condividere appieno questa metodologia di lavoro. Grazie.
Consigliere Zito.
Sì, grazie Presidente. Sì, io mi allineo su quanto ha detto il consigliere Acceri, cercando un attimo anche di argomentare nel merito del percorso che ci viene proposto. Il Presidente prima citava Protagora, oltre al Vangelo, quindi diciamo nella par condicio, da un lato il Vangelo e dall'altro chi poneva l'uomo a misura di tutte le cose, sofisti. E Protagora riteneva che con le parole si potesse dire tutto e il contrario di tutto, no? È un po' quello che noi ravvisiamo nel documento che è stato scritto. Noi abbiamo chiesto in fase di progettazione di Valdera 2020, di elaborazione, abbiamo chiesto attraverso anche l'aiuto del Presidente della Prima Commissione una maggiore specificità per avere un quadro su cui discutere e su cui confrontarci in Commissione. È stato fatto, e però io credo, vuoi per volontà politica delle amministrazioni locali, vuoi per imposizione della regione che finanzia il processo di partecipazione, sono linee estremamente generiche. Quando diciamo linee estremamente generiche, che attengono a sfere su cui poi poco si dice in concreto e poco si propone, credo che si riprenda un po' quello che diceva prima il consigliere Accenni, cioè la politica non si prende, o comunque sceglie di non esercitare il ruolo di proposta, il ruolo di guida che in qualche modo deve esercitare, e poi chiedere conto giustamente ai cittadini, sia con le elezioni che comunque ci sono naturalmente e che ci legittimano tutti, sia anche, perché no, con un referendum. Quello sarebbe un modo per coinvolgere una partecipazione reale. Il referendum della Valdera sarebbe anche un modo per, come dire, ulteriormente legittimare l'Unione della Valdera. Non voglio dire che non sia legittima, ci mancherebbe altro. Siamo tutti eletti, siamo tutti legittimati a stare qui. Però credo che con un referendum si, in qualche modo, darebbe anche una veste ancora più partecipata. Perché il problema del processo di partecipazione, che già è impostato su linee guida estremamente generali. Scusate. Dato il referendum li vincete, quindi dovete essere contenti, non se lo propongo un referendum. Dicevo, c'è questa questione, le linee guida già sono generali, il processo partecipativo su cui io ho mille dubbi, comunque di solito lo si dovrebbe fare, io credo, su questioni specifiche, lo si propose per il disattore molecolare, uno la può pensare in 100 modi diversi, però il tema è molto semplice, come si gestiscono i rifiuti e la proposta del dissociatore molecolare, e su quello si sente. Qui non c'è una linea specifica. Cioè, come addetti ai lavori, possiamo capire, sì, è l'evoluzione amministrativa, politica e quindi istituzionale, e quindi anche nel rapporto tra cittadini e istituzioni della Valdera nel 2020. Già come amministratori appare qualcosa di estremamente generico. Immagino come cittadini. Immagino un cittadino non addetto ai lavori che si vede di fronte a questo tipo di, come dire, di linee guida così generiche, che poi alla fine uno va lì e aspetta che qualcuno gli dica di cosa si parla e si farà un'idea su quello. Questo è il pericolo di questo processo di partecipazione, senza poi considerare che vengono contattate 240 persone su 120.000, 2 su 1.000. Cioè, quando io decido in una stanza di 1.000, ne consulto 2, non è che ho fatto grande partecipazione, ho fatto una consultazione elitaria, diciamo, più che una partecipazione. Questa è un'opera di consultazione elitaria. Con uno strumento come quello del referendum non so quante persone partecipano, ma sicuramente più di 240, ecco, questo non c'è dubbio, diciamo. Questo è. E poi anche nel merito del percorso stesso, insisto, probabilmente, come dire, imposto dalla regione che vuole mantenere, diciamo, linee generali, però non c'è spazio qui su queste linee per proposte specifiche, per argomenti specifici, perché si rimane sul generale. Noi abbiamo chiesto in commissione, c'è stato anche un po' di diverbio sulla questione della riduzione dei costi, che è un principio generale, quello abbiamo cercato, come dire, di farlo entrare in qualche modo nella discussione, perché non c'era, e però è stato messo in un modo che poi alla fine, insomma, abbiamo trovato un'intesa, ma non è stato messo un punto specifico di riduzione dei costi, per le cose che si sono dette in commissione. Non voglio qui rifare il dibattito già appassionato e lungo della commissione. E poi anche una proposta, ecco, come quella che abbiamo fatto anche a mezzo stampa qualche tempo fa, di un piano organico di riduzione graduale, ovviamente, senza licenziare nessuno, ci mancherebbe, del personale, che era poi una delle linee guida con cui si animò il dibattito costituente 4 anni fa. Noi l'abbiamo proposto anche in commissione, ma qui oggettivamente è decontestualizzato, perché è già una proposta specifica che non è, diciamo, all'ordine del giorno, in sintonia con la linea che si è scelto di dare a questo documento, e quindi non c'è spazio per proposte specifiche su questo dal nostro punto di vista. Un altro principio che noi credo si dovrebbe sostenere, che sosterremo, perché poi al di là del giudizio che diamo sulla partecipazione eccetera, comunque noi faremo le nostre proposte e saremo partecipi al dibattito, su questo statene certi, non, come sempre del resto. Si dovrebbe, credo, anche nel quadro istituzionale e nel quadro degli aiuti sociali, prendere atto che stiamo facendo qualcosa di molto simile con l'Unione dei Comuni a quello che già fa la Società della Salute nel socio educativo. Bene o male, spesso e volentieri le competenze si sovrappongono, e anche questo dovrebbe portare a una conseguenza. L'Unione dei Comuni potrebbe sostituirla alla Società della Salute attraverso un coordinamento fra l'Unione dei Comuni, terzo settore e ASL, senza bisogno di un altro ente, come se non ce ne fossero già abbastanza. Ma questa già è una proposta specifica, troppo specifica, che non trova cittadinanza in linee guida così generiche. E sulle linee guida generiche abbiamo evidenziato il concetto della riduzione dei costi, evidenziamo anche il fatto, questo l'abbiamo detto più volte, diciamo anche ora, che gli aiuti sociali, oltre a essere dati giustamente come essere contrari a chi ha più bisogno dal punto di vista economico, questa è la cosa importante, chi ha più bisogno deve avere più possibilità di accesso, però deve contare, e credo che ci siano delle fondate ragioni per dirlo, deve contare anche il periodo di residenza nel territorio. E non è una questione anti-immigrati, perché anche se mi viene venuto a Milano è la stessa cosa, non è questione di immigrati, è questione che è giusto che chi ha più bisogno riceva di più dalle istituzioni, questo è giusto, però è anche giusto che chi ha dato di più negli anni, in decenni di convivenza sul territorio e quindi di contribuzione alla crescita del territorio, riceva di più in un momento di difficoltà. Anche questo è un principio, credo, sensato, che noi sosteniamo non da ora, diciamo, ma da diversi anni ormai, abbiamo avuto modo anche prima dell'Unione della Valdera di avanzare proposte del genere, e su questa linea io credo che si possa, e lo faremo, sviluppare anche delle proposte concrete, come già è stato fatto anche a livello regionale. Quindi, in conclusione, poi ovviamente sulla riduzione dei costi eccetera eccetera non mi dilungo sul discorso della sede, sulle battaglie che abbiamo fatto nel passato, ovviamente noi nel momento in cui ci troviamo in questa fase, come dire, votiamo anche con uno sguardo rivolto al futuro, ma anche ben consapevoli di quello che è successo fino ad oggi, non è che veniamo dalla luna, guardiamo anche il passato, e quindi naturalmente il nostro voto non potrà essere favorevole, e ciò non di meno mi rifaccio anche a quello che diceva prima il Presidente Arcenni, e da parte nostra c'è con convinzione la volontà di contribuire, poi ascoltati, non ascoltati, questo, come dire, vedremo, mi auguro di essere ascoltato, contribuiremo al dibattito, al percorso, con proposte nostre e con la partecipazione che ci è consueta.
Grazie. Allora, altri interventi? Sì, consigliere Bernardi, consigliere Curcio. Altre prenotazioni? Ok, Del Grande e Biasci. Ok, si parte con Bernardi.
Sì, allora, una parentesi, un piccolo cenno sui lavori della seconda commissione. Noi ci siamo riuniti più volte per parlare, per comunque provare a dare il nostro contributo su Valdera 2020. Devo dire che ci siamo anche lasciati un po' andare, nel senso l'occasione era ghiotta per iniziare a parlare concretamente di argomenti che sicuramente ritorneranno sul tavolo della Commissione e quindi poi con i successivi incontri abbiamo comunque ristretto l'ambito del nostro contributo a quelle che sono appunto le strategie. E il nostro contributo penso che sia stato importante, ha visto la collaborazione di tutti i membri della Commissione che vorrei appunto ringraziare. Sul processo partecipativo penso che per quanto riguarda la mia posizione è di una democrazia che è una democrazia partecipativa, quindi è un concetto un po' diverso della democrazia tout court, nel senso che è vero che siamo stati eletti dai cittadini, però il confronto con la cittadinanza deve essere continuo per tutta la durata del mandato, quindi specialmente su argomenti, questioni che riguardano la vita dei cittadini che noi qui rappresentiamo, secondo me è necessario che ci sia un appuntamento puntuale e costante su quelli che sono i bisogni e le necessità delle persone che noi rappresentiamo. Quindi io vedo con favore, con ottimismo anche il processo partecipativo, sicuramente per noi è una sfida molto ambiziosa perché metterà appunto a dura prova anche noi amministratori e il confronto con la cittadinanza. Penso che il lavoro è stato un buon lavoro e l'obiettivo penso che sia stato raggiunto, cioè quello di elaborare un quadro di riferimento che sia credibile di fronte appunto a quello che sarà il processo partecipativo e a coloro che saranno chiamati ad intervenire, e un quadro all'interno del quale si potrà poi espletare il dibattito che poi chiaramente ritornerà nella discussione all'interno delle commissioni.
Grazie. Allora, è iscritta a parlare il consigliere Curcio. Devo dire che ho un po' di difficoltà a capire stasera alcuni interventi. Voglio leggere un secondo una cosa dal documento che ci è stato presentato oggi in discussione. Le finalità. Il piano strategico ha lo scopo di delineare una visione prospettica, c'è scritto prospettiva ma è palesemente un errore di scrittura, delineare una visione prospettica della società e del territorio della Valdera, in grado di orientare tutti gli attori del sistema locale, pubblici e privati, verso obiettivi condivisi di lungo periodo. Costruire una strategia condivisa ed espressamente enunciata per lo sviluppo del sistema amministrativo comunale che riguardi l'intera comunità che vi abita. Definire obiettivi e punti di riferimento chiari e possibilmente misurabili per l'implementazione e la successiva valutazione delle politiche attuate a livello di zona. E diffondere tra i cittadini la consapevolezza del ruolo dell'Unione, rendendoli parte attiva del processo di costruzione. Ora, se queste sono le finalità di questo che stiamo andando ad approvare oggi, è evidente che la visione che ha avuto la Giunta e il Presidente, che ci ha già sottoposto a suo tempo al Consiglio e che abbiamo già a suo tempo approvato, è una visione che trova tutta la mia piena condivisione, perché non c'entra nulla, permettimi accenni, il ragionamento sul potere, sulla funzione della democrazia rappresentativa, perché io condivido il ragionamento che innanzitutto chi è eletto deve prendere con responsabilità delle decisioni e deve portare avanti delle decisioni, sarà poi oggetto di responsabilità politica, quindi sarà valutato alla fine, quindi questo è una cosa in cui chiunque sia stato eletto evidentemente, ma qui parliamo di un'altra cosa, qui parliamo della forma corretta e alta e intelligente di partecipazione, cioè qua si tratta di non dimenticarsi che da eletti si ascolta, e questo è quello che non capisco del ragionamento fatto da Zito. Sto davvero ragionando ad alta voce oggi, faccio un intervento un po' strano, perché io oggi vado ad ascoltare la comunità che rappresento, io maggioranza e opposizione, perché questo è per questo che il Presidente correttamente e giustamente ha posto dal primo giorno il tema della condivisione, perché qui non c'è un colore politico in questa cosa qui. Valdera 2020 non accadrà mai, non vi illudete, ma Valdera 2020 potrebbe essere tutta di un altro colore politico. Ed è quindi fondamentale che la costruzione della visione prospettica, che non vuol dire andare a definire oggi le azioni che faremo nel 2020,
vuol dire andare a definire il contorno che ci sarà nel 2020 secondo metodologie tecniche di, si chiama o conversazione strategica o altri modi, con tutti i soggetti coinvolti, tutti gli stakeholder, tutte le parti sociali, tutti i cittadini interessati, tutte le forze politiche. Sono delle tecnologie che vengono usate per esempio nei processi di valutazione degli scenari del mondo dell'innovazione futuri, i famosi foresight, sono questi, cioè sono delle dinamiche che servono per andare a capire, ragionando con tutto il mondo, naturalmente con un campione di tutto il mondo, che è più alto degli 80 cittadini, perché c'è poi il coinvolgimento del forum telematico e di tutta una serie di altri meccanismi per cui saranno coinvolti almeno un migliaio di cittadini, se non sicuramente di più, oltre i consigli comunali, e noi siamo rappresentanti di tutti quanti, quindi è un processo che coinvolge un'enorme comunità. E quindi questo ragionamento ci porta a dire che secondo me sarebbe sbagliato se noi qui definissimo delle azioni e facessimo delle proposte, tipo dicevi te, il dissociatore molecolare, cioè una proposta, no, nel senso di modali di tipologia, una proposta circoscritta. Secondo me sarebbe un enorme errore fare proposte circoscritte, e vi dirò di più, non soltanto oggi qui, perché oggi qui stiamo definendo giustamente le linee generali che i cittadini dovranno andare a riempire, quindi avere oggi qui un qualcosa di più circoscritto e concreto sarebbe un mettere un tarpare situazioni possibili di previsioni di scenari futuri, ma secondo me anche il documento che dovrà tornare qui non dovrà essere un piano d'azione, perché il piano d'azione è una cosa diversa, quello lo deve fare la giunta, quello lo deve fare chi governa, il governo deve fare. E la politica deve ascoltare e deve decidere. In funzione di cosa ascolta, deve decidere, deve essere capace di rappresentare. Per questo io vi ripeto, non condivido la non condivisione, perché oltretutto il grande sforzo che è stato fatto da questa Presidenza e da questa Giunta e dai Presidenti di Commissione di cercare delle posizioni quanto più possibili comuni per poter andarci a presentare i cittadini, perché chiariamoci, ora apro e chiudo una parentesi, e tra l'altro oggi è anche la giornata sbagliata per parlare di questi temi, o forse la giornata giusta, ma qui non si tratta di andare a fare un referendum, unione sì, unione no, l'unione c'è, punto. È evidente che se l'unione non la vogliamo e non c'è nessuna linea strategica da andare a definire, da andare a dire, su questo non c'è nulla da dire. Se invece diamo per acquisito che l'Unione c'è, e purtroppo per fortuna l'Unione esiste e va governata, oggi si governa come centrosinistra, domani anche, ma insomma questo è il dato, dobbiamo andare a definire il quadro di previsione, gli scenari nei quali chi governerà nel 2020 si troverà. È un clamoroso errore, datemi retta, non riuscire a fare questo lavoro in maniera congiunta. Soprattutto se la motivazione di questo non andare a fare questo lavoro in maniera congiunta è una motivazione legata al fatto che non vogliamo dare un ruolo all'Unione, perché l'Unione c'è, un ruolo ce l'ha e lo assume, quindi è necessario che tutti partecipano a un qualcosa sul quale non c'è un colore politico e non c'è un cappello di colore politico. Non so se sono riuscita a spiegarmi, insomma proverò a specificare se qualcuno non, insomma, se non sono riuscita a essere chiara. Quindi il tema è questo qui, il tema della partecipazione, il tema delle proposte circoscritte, secondo me sono due falsi temi. La questione o è un'altra, oppure io vi invito davvero a ragionare sull'opportunità che ci viene data oggi a tutti, e devo dire la verità, con un grande coraggio da parte di questa Presidenza e questa Giunta, perché sarà un lavoro massacrante, non tanto e non solo per i tecnici, ma sarà un lavoro massacrante, perché riuscire ad ascoltare senza governare le direzioni, ma ascoltando, ma al tempo stesso tenendo in delle linee che possano consentire di arrivare a un punto, perché sennò si va avanti all'infinito a discutere di tutto, del sesso degli angeli, e non si arriva mai a nessuna conclusione. È un lavoro complicatissimo quello che ci accingiamo a fare tutti quanti, è un lavoro in cui servono le forze di tutti. Ripeto, io invito caldamente tutti quanti noi a ripensarci, perché ritengo che possa essere un errore clamoroso in termini di futuro per questa comunità e per questa unione che esiste, c'è e ci possiamo fare.
Grazie. Ho iscritto a parlare il consigliere Del Grande. Consigliere Del Grande, prego.
Sì. Allora, prima del mio intervento io volevo riferire al Presidente che non mi sono trovata in imbarazzo quando ha citato il Vangelo. Semmai penso che in imbarazzo si sarebbe dovuto trovare lui, visto che quella frase decisamente è stata infelice. Di Vangeli, per chi ci crede, ce n'è uno ed è quello scritto da 4 evangelisti che non mi risulta sia stato scritto dall'Unione. Questo è per quanto concerne la premessa.
Sì, comunque aveva già identificato, il Presidente l'ha già identificato.
Va bene, certo, ma siccome lui aveva il microfono, io no, quindi l'ho detto ora. Comunque, io ho detto che è una premessa, non è certo il mio intervento questo. Il mio intervento vuole fare un appunto sul processo partecipativo, visto che da poco si è lasciato a Castelfranco e nel comprensorio altri 3 comuni il processo partecipativo riguardo al pirogassificatore. Ho seguito veramente la vicenda perché oltre a far parte di Santa Maria a Monte c'era anche Castelfranco, che è il comune in cui io sono nata e vissuta per molto tempo. I cittadini facenti parte della giuria si sono lamentati in varie occasioni proprio perché non sono stati soddisfatti di quel processo partecipativo, non solo delle modalità con cui si è svolto, ma anche perché cittadini comuni si sono trovati di fronte a degli esperti che in maniera molto scientifica hanno spiegato loro determinate tematiche nelle quali loro non sapevano controbattere né rispondere. Quindi, se il processo partecipativo vuol dire chiamare delle persone a esprimere le proprie opinioni su argomenti particolarmente difficili di cui loro non ne sono padroni, mi sembra che un processo partecipativo di questo tipo non abbia alcun valore, perché non si parte ad armi pari. In quanto poi ad altre forme di partecipazione dei nostri cittadini, l'esperienza insegna che si sono mossi nei vari comuni con firme, con questionari, e in base a questi risultati la coerenza vorrebbe che i sindaci avessero tenuto di conto di quello che era emerso da queste situazioni. E invece non è così, perché nonostante i comitati, le firme, le manifestazioni, i sindaci sono andati avanti del loro passo e quindi con l'Unione vogliono dare spazio al processo partecipativo, quando sotto altra forma, se non processo partecipativo si può chiamare in altri termini, abbiamo visto l'incongruenza dei sindaci che non hanno tenuto conto del giudizio dei cittadini. Per quanto concerne il documento da me preso in esame, questa forma generica con cui è stato scritto è un modo perché noi si sia contrari, perché essere troppo generici significa che sulla carta, su alcune finalità, potremmo anche essere d'accordo, però poi all'interno di queste finalità ci saranno talmente tanti contenuti su cui probabilmente noi divergeremo. Sfido chiunque non sia d'accordo sulle finalità dell'Unione quando si scrive pari opportunità, adeguatezza e sussidiarietà, aumento del peso politico dell'area, efficienza, efficacia, valorizzazione della partecipazione. È chiaro che queste forme teoriche possono andar bene a qualunque colore politico, bisogna vedere poi come si svolgono. E sicuramente quando io leggo, ad esempio, sul discorso della scuola, che sono presi come enti da coinvolgere, il CRED, i collettivi di studenti, e le reti locali e magari anche le associazioni che fanno capo tutto alla sinistra, io devo dire che non sono d'accordo, perché in quanto insegnante non mi si può imbavagliare con persone che verranno nella scuola e magari mi vorranno imporre a me e ai miei allievi la propria ideologia. Questo tanto per fare un esempio. Altre finalità prese dalla società della salute, universalismo, equità, centralità della persona, accessibilità e tutela dei diritti, partecipazione, solidarietà, sostenibilità, integrazione e prevenzione. Chiaramente siamo tutti d'accordo. Centralità della persona non è una scoperta. La stessa Costituzione ne parla e quindi si sa bene che ognuno di noi, prima di essere un sindaco, un insegnante, un ingegnere o un allievo, è un cittadino e in base a questo noi ci muoviamo con le nostre finalità. Ma questo non significa che si debba essere d'accordo sui contenuti. Io vi faccio l'esempio quando mi sono ritrovata alla commissione ultima congiunta, terza e quarta commissione. Sono arrivata e non c'era niente agli atti quando io ho dovuto scaricare, perché l'ex sindaco Biasci, l'ex sindaco di Casciana, è arrivato con un documento che nessuno di noi aveva, che nessuno di noi ne era in possesso. E il nostro presidente, adducendo la colpa agli uffici, non ha fatto altro che andare a fotocopiare quel documento e a distribuirlo in quella sede. Io mi sono risentita, perché quando mi si chiama a esprimere un giudizio all'interno di una commissione, io vorrei gli atti che mi venissero dati ben prima della sera stessa. Questo è un esempio, buona fede, mala fede. Ognuno di noi è libero di pensarla come crede. Fatto sta che anche quella è stata una forma di scorrettezza. Di scorrettezza probabilmente perché certi argomenti forse si dovevano conoscere all'interno della commissione, non a casa nostra. Non si sa. Metto un punto interrogativo, è un'incognita. Però mi sembra che in molte occasioni siano successe cose analoghe. E quindi anche questo che sia una cosa che non si ripeta, perché visto che ci dovremo incontrare varie volte nelle commissioni, che per favore i documenti e le lezioncine preparate a casa ci vengano divulgate.
Allora, io ho iscritto a parlare il consigliere Biasci. Dopo il consigliere Biasci si è iscritto a parlare il consigliere Taddei. Biasci, prego.
Sembrerebbe, se uno non risponde a certi ragionamenti, di essere maleducato, di non prendere in considerazione critiche che possono essere anche legittime, cioè nel senso che è vero, i documenti vanno conosciuti. Poi contemporaneamente si dice che i documenti sono bagatelle, lezioncine preparate a casa, per cui talmente generiche che non si capisce perché qualcuno l'ha tenuta nascosta. Io non lo so cosa è successo nella trasmissione dei documenti, può darsi anche che davvero non siano arrivati per tempo. Comunque il fatto che quella mezza paginetta sia stata poi assunta come possibile oggetto di discussione e di elaborazione da parte della commissione dimostra come, insomma, si sta discutendo di nulla. In quella sede la commissione ha lavorato, ha ragionato, ha tirato fuori alcune considerazioni, ha integrato anche con il contributo del presidente dell'Unione le considerazioni che in qualche modo venivano avanzate, perché il processo partecipativo partisse su questioni che poi non sono di così poco conto o così generiche, a tal punto che insomma si mette subito in discussione i presupposti, il concetto stesso di democrazia. Allora, voglio dire, già su questo non mi pare che il ragionamento è così generico da non imporre scelte politiche. Qui bisogna intendersi, mi pare che viene fuori un concetto della politica, da un lato, come funzione specialistica, per cui è affidata a qualcuno una volta tanto col voto, partecipata ogni tanto attraverso una consultazione referendaria su singoli punti, e non un concetto invece di democrazia come partecipazione, nel senso come coinvolgimento della gente nel costruire la propria identità, il proprio programma, i propri destini. Un'area come la nostra non è che nasce comunione semplicemente perché le istituzioni in qualche modo costruiscono degli statuti, dei protocolli e cominciano ad agire in sintonia. Un'area come la nostra diventa un'unione di comuni solo quando le comunità in quanto tali cominciano a discutere dei propri destini, di che cosa succederà di qui al 2020, in presenza di problemi seri. Perché di questo stiamo parlando, di problemi seri. Abbiamo sempre meno risorse per la scuola, abbiamo sempre meno risorse per l'assistenza sociale e per l'assistenza sanitaria, abbiamo sempre meno lavoro e sempre meno occupazione. Queste sono le questioni in cui ci troviamo impegnati e sulle quali bisogna lavorare tutti insieme. E non credo che le amministrazioni in quanto tali abbiano la possibilità di risolvere immediatamente i problemi se non c'è il coinvolgimento di tutti, delle categorie, del mondo della scuola, del mondo dell'impresa, delle associazioni, di tutto quello che vive in questa società e che va mobilitato attorno a queste questioni. Tra l'altro, voglio dire, qui davvero mi risento un pochino io, no? Ma non per me, ma per quello che rappresentano tutta una serie di cose. Parlando di scuola si dice che si starebbe, non lo so, superando quello che sono il lavoro degli insegnanti per privilegiare reti. Allora, quando si parla di reti, si parla della rete Costellazioni, costituita a sensi del DPR 275 del marzo del 1999, con il quale le scuole sono autorizzate, anzi sono sollecitate a costituirsi in reti riconosciute dalla legge, con apposite norme, che in qualche modo consentono, con accordi con gli enti locali, poi di sviluppare tutta una serie di possibilità. Possibilità che ad esempio stiamo sviluppando in questo momento. Io quando sento parlare di questa sede, no? E la polemica, non ci voglio rientrare, per l'amor di Dio me ne frega proprio nulla, ma quando poi vedo che questa sede è occupata per 5 volte, ad esempio negli ultimi 2 mesi, da mediamente 35-40 insegnanti, che in rappresentanza delle scuole, per un totale poi complessivo di un centinaio di presenze, discutono su come sviluppare la didattica, su come mettere a frutto, nonostante, voglio dire, le difficoltà anche finanziarie degli enti locali, le risorse che gli enti locali dell'Unione e la provincia hanno messo a disposizione delle scuole per un processo di sviluppo della professionalità insegnante. Questo è il processo partecipativo. Non si esaurisce in questa questione della Valvera 2020, è una metodologia che in qualche modo costantemente viene praticata da questa unione di comuni, nel coinvolgimento di tutti gli attori sociali che sono responsabili del destino di quest'area. Parliamo anche di banalità. È possibile fare raccolta differenziata senza il coinvolgimento della gente? Assolutamente no, e lo sapete tutti. Se la gente non partecipa direttamente alla politica, ma partecipare alla politica significa questo, significa vivere il proprio destino e decidere insieme a tutti. Io non capisco davvero questa discussione, questo modo con cui si svaluta questo tipo di lavoro, a cui poi di fatto si partecipa. E la Commissione, tra l'altro la nostra, si lasciò dicendo tutti i contributi che i singoli commissari o i gruppi, anche politici che sono presenti in Consiglio, vogliono presentare per un'ulteriore implementazione del documento, per uno sviluppo della discussione, bene, ben vengano. Non mi pare, Presidente, almeno a me, Presidente della Terza Commissione, non mi sembra che sia arrivato nulla. Se poi noi abbiamo fatto delle lezioncine in cui abbiamo cercato di richiamare i punti fondamentali di una fase difficile come quella che viviamo, i problemi dell'immigrazione non è che sono problemi che non riguardano noi come cittadini, oltre che come amministratori, riguardano noi come cittadini. Abbiamo questi problemi nella scuola e fuori dalla scuola, e questi problemi vanno visti in maniera molto attenta, come vanno visti in maniera molto attenta i problemi dell'invecchiamento della popolazione, i problemi della marginalizzazione dei giovani, della precarizzazione del poco lavoro che viene loro attribuito. Queste sono le questioni che abbiamo discusso. Non è che abbiamo discusso di acqua calda. Abbiamo parlato di queste cose e le poniamo al centro della nostra attenzione e della riflessione che sarà fatta nel processo di partecipazione. L'ultima osservazione su Unione e Società della Salute. Ma francamente, anche qui, ci sono problemi ovvi, no? Però anche qui, dov'è il punto di grande difficoltà che si sbandiera come uno scandalo, come duplicazione di realtà facilmente unificabili? In fondo il problema che si è posto nasce con la costituzione delle aziende e l'aziendalizzazione della sanità, e che viene superato riattribuendo ai sindaci un ruolo di governo dei processi dell'integrazione sociosanitaria. È chiaro che questo ruolo di governo dell'integrazione deve essere fatto tenendo conto che esiste anche un'azienda. Ora, una delle due: o l'azienda fa parte dell'Unione dei Comuni e non lo può perché un'azienda non è un ente locale, oppure mettiamo su un consorzio fra enti locali e l'azienda. Questo è il dato. Dove sta il problema? Il problema casomai è quello, in presenza di questa difficoltà di mettere insieme da un lato le logiche di governo degli enti locali e da quell'altro lato le logiche aziendalistiche di gestione del sistema sanitario, e quindi ricondurre alla responsabilità collettiva dei sindaci. Insomma, basta, mi fermo qui, che tanto poi avremo modo anche di riparlarne. Io spero che ci sia il modo, in termini anche di consiglio, di sviluppare un ragionamento tutti insieme, senza, voglio dire, certi scadimenti abbastanza meschini in una polemica che non serve assolutamente a nulla.
Grazie. Allora, io ora ho iscritto a parlare il consigliere Taddei e poi il consigliere Guerrazzi.
Sì,
Taddei, prego.
Sì, grazie Presidente. Io invece auspico che i percorsi partecipativi siano veramente tanti e veramente sotto il segno di quello che è stato presentato in Agenda 2020. E mi sembra che qui è stato rammentato l'esempio del Comune di Castelfranco, mi auspico proprio che possa essere un esempio. Sono tutti procedimenti che sono migliorabili, però mi sembra che sia il caso di fare una precisazione per quello che conosco, per quello che ho seguito, perché sono procedimenti che mi interessano. A Castelfranco qui è stato detto che i cittadini sono stati messi di fronte a dei tecnici che ne sapevano troppo di più e erano veramente impossibilitati a controbattere. Allora, per quello che ne so, è stata formata una commissione tra cittadini e amministratori che ha scelto 4 tecnici, 2 di tendenza, diciamo così, a favore del dissociatore, 2 di tendenza contraria, che hanno potuto, diciamo, aiutare a sviluppare un dibattito quanto più democratico possibile. Quindi questo a scanso di equivoci o di male informazioni. Dicevo però che sono tutti processi migliorabili, credo proprio che siano migliorabili, come l'istituto del referendum, che anche questo è stato qui più volte tirato in ballo, ad esempio con l'abolizione del quorum.
Grazie. Allora, io ho iscritto a parlare consigliere Guerrazzi. Prego.
Buonasera a tutti. Allora, siccome sono il presidente della terza commissione chiamata a più riprese in ballo dalla consigliera Del Grande, oggettivamente devo dire che i materiali non erano stati inviati per email a tutti i consiglieri. C'era già stata una riunione precedente della sola commissione terza, quella di cui fa parte la consigliera Del Grande, alla quale aveva partecipato anche naturalmente il presidente Fatticcioni, spiegando con dovizia di particolari la documentazione che c'era stata presentata. Una parte del problema è che spesso le nostre commissioni hanno una partecipazione piuttosto limitata, quindi è anche capitato che alcuni consiglieri che non avevano partecipato alla riunione precedente non avevano avuto modo di poter consultare la documentazione. Però la questione è che non era una commissione in cui si dovesse in quel preciso momento andare a decidere chissà che cosa, come ha già anticipato anche il consigliere Biasci, era una discussione che è stata fatta, è stata anche una discussione interessante che ha toccato molteplici punti, alla fine della quale è stato redatto un breve e sintetico verbale che poi è stato spedito insieme alla documentazione mancante a tutti i consiglieri, o perlomeno così io avevo chiesto che fosse fatto. Come ha già ribadito Biasci, ci eravamo lasciati con l'impegno che proprio per questa mancanza di documentazione e che perché anche la consigliera Del Grande riteneva opportuno consultarsi con il suo gruppo prima di esprimere opinioni in merito alle strategie di Valdera 2020, eravamo appunto rimasti d'accordo che ciascun commissario, sentiti i propri colleghi di gruppo o esperti di loro fiducia, per poter avevano la possibilità di inviare i loro contributi liberamente ai presidenti, quindi a Biasci oppure a me o direttamente a Giovanni Forte, nel direttore, per poter contribuire alla discussione. Questi sono dati fatti, non mi sembra di aver minato la possibilità di alcuno ad esprimere la propria opinione in merito alle proposte che erano state fatte. Poi d'altra parte mi sembra che invece si dice, come purtroppo mi ripeto perché la commissione era la stessa, che si liquidi con parole anche di sufficienza quello che viene detto, quello che viene scritto, che sono cose senza importanza, compitini fatti a casa, voglio dire, sono frutto di una riflessione fatta da alcune persone che possono essere condivise o non essere condivise. Io naturalmente avrei preferito vedere il contributo e la partecipazione di tutti. Non sto a dire quello che penso dei processi di partecipazione, perché credo che sia un dovere di chi fa politica, un dovere di chi fa amministrazione, quello di ascoltare quello che è l'opinione della cittadinanza, al di là di quello della rappresentatività del mandato ricevuto al momento delle elezioni. Poi la discussione purtroppo spesso, quando si parla in termini generali, purtroppo ascoltandola anche con orecchio il più distaccato possibile, è una discussione tra chi è d'accordo con l'Unione, con le finalità dell'Unione e con chi non è d'accordo con l'Unione e che sta qui dentro ob torto collo, perché l'Unione c'è, ma evidentemente quando non se ne condividono i presupposti e le finalità è difficile poi anche cercare un contributo. Grazie.
Grazie. Allora, io non ho nessun altro iscritto a parlare. Consigliere Curcio, secondo intervento, mi raccomando, sintetico.
Scusate, una cosa veloce, però io ho bisogno di capire una cosa dall'opposizione. Poiché è stato detto, ho capito, c'è un voto contrario, è stato dichiarato, se ho ben inteso, un voto contrario, e ho capito al contempo il capogruppo del PDL dice c'è però la piena disponibilità a lavorare. Allora chiariamoci su questa disponibilità a lavorare, perché qui ci sarà da fare un lavoro gigantesco. Allora, se questo lavoro gigantesco è finalizzato a costruire delle linee strategiche che possano aiutare il percorso di partecipazione, facciamolo e mettiamoci dentro tutte le nostre forze. Se così non fosse, non facciamo un lavoro di discussioni estenuanti se non condividiamo. Faccio questa domanda, voglio spiegarmi bene, perché è difficile pensare a essere disponibili a costruire quando non c'è assolutamente la condivisione su questa cosa. Quindi su questo aspetto chiederei, e lo sto facendo proprio in maniera costruttiva, di capire se c'è una vera disponibilità, con che modalità, visto che non si tratta di andare a fare delle proposte, quindi non si tratta di avere una appunto lezioncina fatta a casa da uno presidente di commissione o presidente di maggioranza di unione o altro, alla quale poi vanno aggiunte le proposte dell'opposizione. Si tratta di costruire delle linee strategiche, quindi non si tratterà di avere dei documenti da emendare. Se non c'è questa disponibilità, io sinceramente dico, lavoriamo nella maniera più costruttiva e più semplice possibile, perché bisogna capire dove il gioco valga la candela.
Immagino il consigliere Zito voglia replicare, vero? C'è il microfono.
Il punto è questo: se ci fossimo noi al governo, come parte politica, prima avremmo fatto il nostro Valdera 2020, sarebbe stato diverso. Prima avremmo fatto delle proposte, elaborandole, e alcune le ho accennate. Non è vero che non facciamo proposte, che facciamo discorsi, facciamo delle proposte che la sinistra non condivide, insomma, ce lo perdonerete, diciamo. Non è vero che noi non facciamo le proposte, le facciamo. Prima facciamo le proposte e poi sentiamo proposte non di tre righe, ma proposte strutturali, se si vuole fare. E poi sentiamo il parere delle persone con referendum anziché con processo partecipativo. Questa è la nostra idea. E non è che, come dire, chi governa ci può imporre di pensarla come come boh, insomma, abbiamo un'altra visione. Ciò non di meno, per quello che è il ruolo istituzionale che saremo chiamati a ricoprire in quanto consiglieri dell'Unione, nel momento in cui ci dovesse essere, non lo so io, un gruppo di lavoro piuttosto che un tavolo, noi partecipiamo con le nostre idee, ma questo non vuol dire che dobbiamo tacere e rinunciare alla nostra possibilità politica di avanzare delle proposte, che credo sia un dovere della politica. Mi spiego? È chiaro? Cioè, quello che è il funzionamento istituzionale del Consiglio dell'Unione, che immagino sarà coinvolto attivamente nel processo che andiamo a installare, noi come consiglieri ci siamo e facciamo la nostra parte con le nostre idee, naturalmente, perché altrimenti siamo a fare le belle statuine, non siamo a fare consiglieri del PDL, insomma, di centrodestra, che si oppone legittimamente al centrosinistra. Ovviamente poi possiamo anche fare delle proposte senza che questo venga meno o faccia venire meno il nostro impegno, anzi semmai rafforzando il nostro impegno e aggravandolo ancora di più, diciamo, dal punto di vista di onere di lavoro.
Ok, grazie. Allora, io come ultimo iscritto a parlare ho il sindaco Millozzi. No. Ci sono altre iscrizioni? Sindaco Millozzi.
No, io molto, molto brevemente. Io francamente faccio fatica a seguire le posizioni dell'opposizione, sarà perché un po' sono stanco stasera, quindi sicuramente influirà molto quello, o forse influisce insomma anche un senso insomma di quello che è successo anche oggi pomeriggio, dove la partecipazione insomma ha dato un'aria nuova al paese e una brutta botta al governo, quindi insomma mi posso immaginare che insomma il sentimento di partecipazione, ecco, oggi rapportato alla partecipazione legata all'Unione, ci possa essere anche questo senso di smarrimento nelle file dell'opposizione, perché cioè, io non riesco a comprendere le pur legittime perplessità ed alcune considerazioni che sul processo di partecipazione nulla hanno a che vedere. Qui non si tratta di fare un referendum su una proposta specifica o non si tratta di fare un referendum sull'Unione della Valdera. Non è che si va a chiedere ai cittadini se sono contenti di essere nell'Unione della Valdera o no. Non è questo. Non è questo. Quindi non si parla di proposte specifiche. Io credo che la politica debba dare il senso di un'apertura su temi che riguardano il territorio, che è un'apertura che non può essere, come dire, limitata esclusivamente al fatto che noi siamo stati eletti e quindi in quanto tali, come si sente il Presidente del Consiglio, autorizzati a decidere sempre e comunque, senza alcun confronto e anzi mettendo in campo anche dei provvedimenti che poi, una volta messi alla prova, seppur con un discutibile, come dire, anche processi, diciamo, di consultazione, poi vengono, naturalmente c'è, come dire, un risultato contrario a questi provvedimenti. Perché se il senso della partecipazione è una partecipazione che si muove soltanto su alcune questioni, cioè io credo che si perda di vista il tentativo di recuperare un gap che c'è oggi tra la politica e i cittadini. Vedete, oggi noi siamo qui tutti uomini politici, espressioni di forze politiche, di liste civiche, di liste chiamate insomma a governare i nostri territori. Noi bisogna porsela questa domanda, insomma, bisogna porsela questa riflessione e credo bisogna mettere in campo tutti quei meccanismi che ci permettono di far nuovamente avvicinare i cittadini alla politica. Guardate, noi abbiamo visto oggi, con il raggiungimento del quorum, una grande forma di partecipazione nata dal basso, su temi che hanno toccato e che toccano i cittadini, e su temi sui quali, come dire, le forze politiche hanno fatto un passo indietro, pur sostenendo, pur supportando, pur mettendosi dalla parte dell'opposizione in maniera contraria rispetto a questi referendum, con un Presidente del Consiglio che invita a non andare al voto, cosa insomma grave nella nostra democrazia. Ecco, io penso che oggi si assista a qualcosa di diverso, si assista a qualcosa secondo cui la gente, i cittadini, non i comitati. Il comitato è espressione di un singolo interesse. Io qui sono d'accordo con l'Arcenne. Non bisogna seguire i comitati ed inseguire i comitati. Sono il primo, l'ho detto in tempi non sospetti, su tutte le questioni che ci hanno anche riguardato. Il comitato per sua natura porta avanti un interesse di parte, legittimo, non legittimo, porta avanti un interesse di parte. Io credo che però noi bisogna avere la capacità come parte politica responsabile di governo di un territorio, sia esso nella maggioranza o nell'opposizione, di coinvolgere appieno il territorio, indipendentemente da quelle che sono le posizioni dei singoli e degli individui. Se non si va dietro alle posizioni dei singoli e degli individui, non si riesce a governare per il bene del territorio, per il bene della comunità, perché il comitato di turno si forma per opporsi a qualcosa. Noi bisogna avere la capacità di un governo responsabile che chiami tutti i cittadini in un coinvolgimento non soltanto su proposte specifiche, sui quali anche qui ci sarebbe da discutere, perché io non ho seguito il processo di Castelfranco, però non è che mi si vuol dire i cittadini sono stati posti di fronte a degli esperti che avevano delle competenze tecniche altamente elevate che i cittadini non seguivano. Questo mi sembra il capitolo del grande. Ma allo stesso tempo potrei dire il contrario, perché quando viene fatto un referendum i cittadini addirittura non hanno nemmeno il supporto di una competenza diretta tecnica, che può essere anche alta, ma perlomeno c'è un confronto in processi di partecipazione che mi permettono, non dico tanto, se non di comprendere, quantomeno di avvicinarmi al tema. Ecco, forse un referendum senza aver alla base un processo di cognizione fatto anche con l'aiuto di esperti, ecco, io credo che è molto più difficile a quel punto lì prendere una decisione rispetto invece al fatto di aver seguito un percorso in cui ci sono degli esperti che ti possono aiutare rispetto anche a questo tema. Quindi, insomma, mi sembra, ecco, molto, molto interlocutoria, mi aspettavo qualcosa di diverso. Perché nel momento in cui, da parte dell'opposizione, io l'unica proposta che in questi anni ho sentito sull'Unione e che è stata ribadita qui dal consigliere Zito è centrare la questione della partecipazione di quelli che saranno i meccanismi di prospettiva sulla riduzione dei costi. Questa mi sembra, come dire, l'unica quasi esclusiva posizione che emerge su queste sedute che vengono fatte, almeno per quanto mi riguarda, da quando sono insieme a voi nell'Unione. Ecco, questo mi sembra il fine principale. Io ho sempre sostenuto e sempre sostengo che quello non bisogna guardarlo come punto di obiettivo determinante. Ci si può traguardare a quello, ma ci sono molti altri aspetti ben toccati dal consigliere Biasci, che ha fatto una disamina e una panorama, a mio avviso, molto condivisibile, sul quale qui la politica è chiamata a confrontarsi. Quando noi si parla di temi strategici che riguardano l'Unione della Valdera, noi bisogna porsi rispetto a questi temi strategici nella consapevolezza di capire quali e quanti di questi temi saremmo in grado da qui al 2020 di poter raggiungere. E non è secondario questo aspetto. Quando si parla di istruzione scolastica, anche qui mi dispiace la caduta di stile, se mi posso permettere, da consigliere Del Grande, dicendo che tutte le associazioni del processo di partecipazione sono di sinistra. Insomma, è una cosa molto grave e pesante, insomma, una caduta un po' di stile che, insomma, prego di correggere. Allo stesso tempo, visto che ci richiama e richiama il Presidente sul Vangelo, non mi sembra, non lo vorrei dire, ma non mi sembra nemmeno, come di un atteggiamento tanto consono appunto alle parole del Vangelo, quello di dire che ci sono alcuni immigrati che hanno più diritti, alcuni immigrati che ne hanno meno, come ho sentito dalle parole del consigliere Zito. Insomma, è difficile entrare su questi temi senza far polemica, quindi invito tutti a una maggior riflessione anche quando si chiamano, quando consigliere del Grande, io l'ho fatta parlare, l'ho ascoltata. Dopodiché capisco che questo può sollecitare una sua risposta subito, la farà dopo, stia tranquilla, c'ha il tempo a disposizione, non c'è bisogno di un dialogo, di un'interlocuzione diretta. Comprendo che può essere in difficoltà nel momento in cui si esprime un concetto che sicuramente non va nella direzione che vuole lei. Quindi, insomma, io richiamo, su questo e il richiamo alla capacità della politica di volare un po' più alto. Io credo che noi bisogna dare questo esempio. Noi siamo classi responsabili che hanno anche questo compito, non di seguire il primo che urla o la prima parola che passa in giro. Ecco, io credo che noi bisogna avere la capacità di individuare le linee strategiche, dove vuole andare l'Unione, però bisogna su queste confrontarsi, perché queste hanno a riguardo il futuro delle nostri figli, il futuro dei nostri territori, e bisogna con umiltà capire come questo percorso possa essere allargato e condiviso il più possibile. Vedi, termino dicendo, cioè facendo un ringraziamento, invece questo lo voglio fare al Presidente dell'Unione, perché insomma io l'ho seguito da vicino e ho seguito la passione con la quale, come dire, ha messo in campo questo processo, ha messo in campo questi incontri, al lavoro anche delle commissioni, perché i commissari hanno comunque, seppur con diversità di opinioni, hanno dato un loro contributo propositivo. Sarebbe una bella occasione, e quindi mi fa piacere che il consigliere Zito nel suo intervento finale abbia detto che comunque parteciperanno al processo di partecipazione. Sarebbe una bella, come dire, prova di maturità dal punto di vista della politica di governo del territorio, se riuscissimo a individuare in questo processo di partecipazione alcune linee guida su cui può confrontarsi relativamente agli obiettivi che saremo in grado di raggiungere. Questo sarebbe una prova di grande maturità.
Grazie. Allora, si è iscritto in aggiunta a parlare il consigliere Giobbi. Vi ricordo che c'è poi l'intervento finale del Presidente e vi ricordo anche che abbiamo ancora un altro punto all'ordine del giorno. Consigliere Giobbi, prego.
Sì, io già in varie occasioni sento gli interventi di Millozzi sempre sullo stesso stile. Ripete spesso le nostre cadute di stile, atteggiamento non consono, ci richiama alla politica, ci richiama soprattutto a volare alti, no? E tutte le volte fa il solito intervento. Io lo inviterei a essere un pochino più umile. E tutte le volte dobbiamo sentire la sua lezioncina dall'alto del suo scanno. È sindaco di Pontedera, una figura importante, ne prendiamo atto, però tutte le volte sentirci sbeffeggiare in un certo senso da Millozzi mi lascia un po' perplesso. Era soltanto questo, sindaco, a cui volevo richiamarlo. Non il suo atteggiamento, mi creda, noi potremmo anche essere non costruttivi, non in linea con il suo modo di vedere, il suo modo di agire, però non è il sistema a quello da lei adottato nei nostri confronti di così di sbeffeggiarci. Mi scusi, ma io la vedo in questo modo.
Ok, la parola ho già fatto l'intervento. Ok. La parola al Presidente.
Allora, due dati che mi ero dimenticato e a cui devo chiedere insomma un parere al Consiglio, spero di trovare il consenso almeno su questa cosa. Ci sarà un comitato di garanzia, ovviamente, che dovrà insomma essere arbitro, lo dice proprio la stessa, e garante del processo partecipativo. Come sapete è guidato, oltre che dall'autodisciplina che ci diamo, anche dalla legge regionale, tra l'altro condivisa al tempo a larga maggioranza, e quindi ci sarà un processo di partecipazione con ovviamente delle regole e ci sarà un comitato di garanzia. Avevamo pensato a questo di poter far partecipare a questo comitato di garanzia innanzitutto due consiglieri dell'Unione. Io faccio una proposta in diretta, insomma, ma perché mi viene facile e perché conosco anche ormai insomma le persone su cui credo che ci sia ampia condivisione, e pensavo al capogruppo Cuccio, al capogruppo Zito, però lo faccio ora in diretta, quindi se volete prendere un secondo per ragionarci, fatelo pure. Come due dei sei membri che dovrebbero far parte del comitato di garanzia, dovrebbe poi uscire altri quattro nomi, Giovanni mi sembra, sì, se non mi sbaglio con i numeri, di una personalità, ovviamente una personalità riconosciuta nel mondo, ovviamente non appartenente a partiti politici, personalità di un certo rilievo che viene dalle quattro aree. Questo gruppo insieme dovrebbe gestire, essere arbitro del processo di partecipazione. Non si richiede un impegno gravosissimo, ma si richiede insomma la disponibilità a stare dentro questo collegio. Ve lo dico perché non è che c'è da votarlo, c'è soltanto da comunicarlo al Consiglio, è l'occasione che mi pareva più utile, fare una proposta direttamente in diretta è un pleonasmo sbagliato, ma insomma per capire cosa ne pensate. Ho pensato ai capigruppo insomma di maggioranza e di opposizione, perché in quel modo insomma c'era una garanzia in sé. Sullo sviluppo della discussione, io ho capito insomma che l'invito fatto insomma non potrà trovare certamente giovamento dalla discussione che c'è stata, lo dico sinceramente. Spero che comunque, a prescindere poi dal voto che ci sarà su questo documento, la partecipazione, così come è stata dimostrata fino ad oggi, non mancherà. Credo che si possa tranquillamente definire un quadro prospettico, insomma un quadro di visioni strategiche diverso. In effetti io concordo con quanto diceva Simone Millozzi, insomma, sulla questione che per esempio si citava la centralità della persona e quel modo di intendere l'anzianità della residenza sulla base del bisogno è per esempio la classica declinazione concreta con cui io credo che abbia poco a vedere la centralità della persona. Mi preme sottolineare, ma non voglio prendere difese di nessuno, che ognuno sa benissimo difendersi per conto suo, che l'intervento del collega di Pontedera non sbeffeggiava nessuno, ma era un'opinione abbastanza legittima, senza anche toni particolarmente acuti. Credo e ho capito insomma anche dagli interventi fatti dai gruppi e dai presidenti delle commissioni che insomma il lavoro fatto abbia comunque un senso e su questo si debba poter andare avanti, sapendo benissimo che non si tratta di referendum su che cosa, non si tratta di fare referendum, ma si tratta di ragionare insieme di questioni. L'hanno detto prima di me altri e quindi mi fermo. Rinnovando la proposta, voglio capire poi insomma dai soggetti e dai gruppi interessati, vi dico anche che poi alcuni consiglieri dell'Unione, ovviamente cercheremo di rappresentare i gruppi, saranno chiamati come stakeholder, come portatori di interessi, ovviamente, perché dentro il sistema di partecipazione ci saranno anche tra i vari portatori di interessi anche quelli portatori di interessi istituzionali e pubblici, e quindi non credo che non possa essere preso in considerazione il Consiglio dell'Unione. Rinnovo la mia proposta, la chiudo, però la chiudo la dovrei fare in privato, ma la faccio in pubblico solo per la consigliera del Grande. C'è un cittadino onorario del comune di Pontedera che ospita l'Unione, è un premio Nobel, ha scritto un bellissimo libro usando la parola che ho usato io in termini molto particolari, e non credo di aver violato nessun codice etico, morale o religioso, aver utilizzato una parola che significa parola. Prego.
Consigliere Cuccio.
Funziona? Una domanda.
Posso concedere
La proposta sul comitato di garanzia va decisa per forza oggi?
No, solo una comunicazione.
Okay. Allora ci riserviamo, vorrei sentire la maggioranza, semplicemente.
Okay,
ci riunivamo un attimo da parte. Allora
preannunciavamo che avremmo chiesto ai due capigruppo, insomma, questa cosa. Mi sembrava giusto farlo in diretta.
Ok, allora.
Qualche giorno, sì.
Ok, va bene, quindi poi farete la comunicazione dopo. Allora, non ci sono altri interventi, quindi l'argomento, la discussione è esaurita e sì, anche noi, e si mette in votazione. Allora, prima di tutto c'è da votare l'emendamento, l'autoemendamento presentato dal Presidente dell'Unione, ossia si tratta di due punti all'interno del, sono pagina, non ci sono scritte le pagine, comunque sono all'interno della descrizione del processo partecipativo, a pagina 5 e a pagina 7, sono due punti nei quali viene scritto, è scritto modalità di gestione dei rifiuti, e questo viene modificato come richiesto dal Presidente in modalità di raccolta dei rifiuti. Ok? Allora si vota prima questo emendamento. Ok? Preciso, sì, si vota prima l'emendamento, va bene? Quindi favorevoli 21, contrari 8, astenuti nessuno. Ok? Rileggo velocemente i voti dei contrari. Correggetemi, mi raccomando, se sbaglio: Del Grande, Giobbi, Giuntini, Marmugi, Pandolfi, Zito, Accenni, Bagnoli, Matteo. Siete tutti? Ok. Allora, sulla proposta, così come appena emendata, si passa ora alla votazione. È richiesta per questa anche l'immediata eseguibilità, quindi si votano insieme. Delibera, così come emendata, e immediata eseguibilità. Favorevoli? 21. Contrari? 8, astenuti nessuno. Chiedo se desiderate distinguere il voto per l'immediata eseguibilità. Nessuno, voto conforme.